Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra, le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai che abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? Il re risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontani da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, non mi avete dato da bere, ero straniero, non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatta a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Sono già due domeniche che siamo stati preparati a questa fine. Cosa fare prima della fine? Avere l'olio. E avere l'olio significa semplicemente raddoppiare il talento, il dono. Sono stato amato, devo amare di più. Le cose finiscono, finisce la mia vita, finisce l'anno liturgico, è finita la vita di Gesù, finirà la storia. L'antropologia biblica, vuol dire il modo di concepire la vita dell'uomo, secondo la Bibbia, l'uomo è stato fatto perché raggiunga quella meta dove è chiamato a rendere onore a qualcuno o a qualcosa. E la parola di oggi ci dice che la nostra vita è un cammino verso colui che siamo chiamati a onorare e vedere la gloria del Re dei Re. Il Re che ha il trono nella croce, è lì che regna, è lì che manifesta la sua regalità, il suo potere. Ed è quella regalità che ci viene proposta. Dio non si impone mai. Senza libertà non c'è amore, non c'è fede. A noi concede la libertà di accogliere quella signoria su di noi. E questo re, Matteo lo chiama il figlio dell'uomo. E il figlio dell'uomo è un personaggio misterioso dell'Antico Testamento. E guardando Gesù è l'uomo ideale. È l'uomo che ha vissuto da Dio, ha vissuto come Dio. Ha vissuto la pienezza nella capacità di amare. E sempre la parola di oggi ci dice che questo re si comporta alla fine come si è sempre comportato da pastore, come abbiamo sentito nella prima lettura, che cerca la sua pecora, la cura quella malata, la fascia. E alla fine separa. Separare è un gesto importante. Quando si separa nasce qualcosa di nuovo. La vita umana è nata con una separazione. Dio ha separato le acque che stanno sotto dalle acque che stanno sopra. Il popolo ebraico è passato attraverso le acque che si sono divise, si sono separate. La vita è tutta una separazione. Ci si separa dalla propria famiglia, ci si separa dalla propria moglie, dal proprio marito. No, la moglie no, dal proprio marito, dalla mamma, non dal marito e dalla mamma. È stato un lapsus. Si separa la zizzania dal grano, si separa il pesce cattivo da quello buono. Nasce il popolo nuovo, nasce il popolo della Gerusalemme celeste, noi diremo il popolo escatologico, e c'è la separazione. Ma la separazione non avviene secondo i nostri criteri. Non dividiamo dalle razze, dalle lingue, dal colore della pelle, dalle religioni. Noi così avremmo fatto, così faremmo. No, Dio separa l'uomo capace di amare dall'uomo che non ha amato. E questa è la cosa importante, perché vale per tutti, non credenti, religioni diverse. Ci domandiamo a volte, e gli altri? E gli altri? Questo è il criterio. Ed è importante che sia così, perché in tutti c'è questa capacità di amare, c'è questa umanità, e ognuno è chiamato a realizzarla in pienezza. Perché questa è l'unica meta che ci è chiesto. Per questo è importante, quando, Signore, ti abbiamo... è importante non saperlo. Si fa e basta, perché lo si fa gratuitamente, l'amore non si fa per interesse. La differenza con noi è che a noi è stato presentato il Figlio dell'uomo, che ci ha indicato una strada, ci ha fatto vedere come si deve amare e ci ha dato l'eucaristia per essere capaci di amare. E per farci capire questa cosa finale, Matteo ci presenta questa scena del giudizio dove c'è la sentenza senza processo. Il processo è la vita. E il linguaggio è apocalittico, terribile, ma in realtà non è un giudizio, è uno svelamento. Dio svela e si vede quello che c'è. Alla fine della vita la luce e il fuoco fanno vedere il peso della nostra vita. E come il fuoco brucia le cose che non valgono, l'oro passa per il fuoco ma rimane oro. Alla fine il peso della vita sarà solo una cosa, l'amore. Tutto il resto svanirà. Dicevo, non è un giudizio. Non è un giudizio, se avete notato le parole usate da questo racconto, venite benedetti del Padre mio. Ma non c'è scritto, andatevene maledetti dal Padre mio. C'è solo maledetti. Dio non maledice. Questa è l'unica volta nel Vangelo che c'è la parola maledetto. La prima e l'unica volta. Dio non maledice mai. Gesù passò beneficando, sanando, benedicendo tutti coloro che erano oppressi dal male. E il suo giudizio è la croce. Dio non maledice mai. Ma questa parola ci deve far ricordare Caino. Sì, tu maledetto. E Caino è stato maledetto non da Dio, si è maledetto. Perché uccidendo il fratello si è mutilato. Ha tagliato quella parte che le rendeva la possibilità di realizzare la capacità d'amare, la fratellanza. Supplizio vuol dire mutilare. Si è mutilato. Questa è la maledizione. Non è il castigo. Dio legge ciò che abbiamo scritto. E alla fine il supplizio è il fallimento, no, della vita. E questo al di là della fede, al di là della vita eterna. Già qui, se arriva con la vita piena, ha avuto un senso, o il fallimento della vita. E se avete notato, chiamiamolo pure giudizio, questo Matteo dice in modo quasi ossessivo, fastidioso, quando e allora, e maledetto, in quanto basta una volta, bastava una volta. E per dire, questo è l'essenziale. Se notate, il giudizio non è quante volte hai saltato la messa, quante volte hai tradito tuo marito, o quante volte sei caduto nella tua passione, quali peccati hai fatto. Perché questa è la nostra ossessione. Non che non siano peccati, sono peccati questi. Sono peccati, cioè sono azioni che ci hanno deviato da questa meta. Ma alla fine il giudizio vero che comporta la perdizione non sono questi peccati, sono la capacità di amare. Io lo dico a tutti i funerali, quasi come un'ossessione, perché sono obbligato a pensarci. Penso sempre, se capitasse a me adesso, l'unica cosa che mi è chiesta è cosa sono diventato oggi. Non 50 anni fa, adesso. Cosa sono diventato? Sono più capace di amare? Sono cinico, indifferente, menefreghista, duro, poco accogliente, intransigente o più maturo? Questo fa la differenza. Questo nonostante, o fra virgolette, grazie ai miei peccati. Cioè, se anche i miei peccati mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto capire di più gli altri, mi hanno fatto capire di più il mistero dell'uomo e più tolleranti, ma alla fine sono capaci di amare o no? Questo è il problema finale. Questa è l'unica cosa che ci è chiesta. Ecco più importante, quando Gesù dice mi avete dato da mangiare, dare peso è l'unica cosa che conta alle relazioni, ai rapporti umani, tutto il resto svanisce. Rimane la relazione. Quanto abbiamo dato peso ai rapporti che abbiamo avuto, al rapporto con gli altri, al rapporto con i poveri. E quando parliamo di poveri, non sono soltanto questi sono importanti, i più piccoli. Sono importanti perché il piccolo, il difeso, il perseguitato, il nudo, era Gesù prima di morire. E guardandolo era impossibile riconoscerlo come il figlio di Dio. Per questo è faticoso anche oggi vederlo nei poveri che continuano la stessa passione, la stessa salvezza. Ma questo vuol dire anche lottare contro la povertà, lottare contro la disoccupazione. Trovare lavoro significa dare la dignità. Dio vuole che siamo re, principi, non perdere la propria dignità. Questo è il percorso che siamo chiamati a fare, dare peso alla relazione. E termino. Abbiamo camminato nella fede. Crediamo queste cose per fede. Lo crediamo perché guardiamo Gesù, ci fidiamo di Lui. Qualcuno non crede, è un credere. Ma a volte penso, ma anche se non fosse vero, se non ci fosse Dio, la vita ha avuto senso, la mia vita ha avuto senso lo stesso? O non ha più senso se non c'è Dio? E poi la storia deve avere un giudizio. Ci deve essere una parola definitiva sul bene e sul male. Oppresso e oppressore non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. La storia necessita di un giudizio, di una parola definitiva sulla morte e sul male. Come dice San Paolo, Cristo primogenito di coloro che risorgono. Questo io credo. È credibile questa cosa? È credibile che risorgeremo? Possiamo fantasticare quanto vogliamo e cominciamo a dire ma com'è possibile? Ma su cosa fantastichiamo? Noi conosciamo un infinitesimo dell'universo. Conosciamo una parte minima del cervello. Non abbiamo neanche le parole. È possibile che ci sia qualcosa di diverso che io non sono capace neanche a concepire? È concepibile che Dio mi possa ridare la vita? Io questa è la certezza che ho nel cuore. Io non so niente, ma questa certezza nel cuore ce l'ho.